Radio Emilia Romagna, racconti d'autore.
Le descrizioni di Monica Dall'Oglio, seconda puntata.
Il carretto passava e quell'uomo gridava gelati. Al 21 del mese i nostri soldi erano già finiti. Io pensavo a mia madre e rivedevo i suoi vestiti.
Un giovedì pomeriggio Rossana arrivò in anticipo, alle 2:30 anziché alle 3. Ancora stavo calcolando le equivalenze sul quaderno di aritmetica quando sentii il campanello. Portava la cartella col sussidiario, il quaderno di geografia e le cartine dell'Europa. Anche lei doveva finire i compiti. L'accompagnava la signora Anna, che indossava una giacca bordata col pelo. Mise in mano a mia madre un sacchetto. Conteneva un pezzo di pane ed un vasetto di marmellata.
«Oh, ma non ce n'era bisogno!» disse mia madre.
Ma la signora insisteva.
«Per il disturbo che le do? Ma quale disturbo, se non ci si aiuta tra noi?»
Mia madre prese il sacchetto. Dentro c'erano anche due yogurt alla fragola. La signora disse che alle 3 doveva essere a scuola. Aveva l'incontro coi genitori. Poi abbassò la voce e disse che a lasciare la Rossana in consegna all'Agnese non si fidava più.
«E come mai? È malata?»
«Malata non è la parola giusta», sussurrò la signora. Si toccò le tempie con l'indice della mano destra.
«Non è più in sé, poveretta!»
In quel momento, dal pianerottolo del quarto piano, si sentì la porta dell'appartamento della Rossana che con un gran fragore si apriva, e poi la voce di sua nonna.
«Agnese, vieni dal tuo Armando!»
«Ci risiamo»,
disse la signora Anna. Uscimmo fuori a vedere che cosa succedeva. Delle scarpe da uomo avanzavano, passi pesanti in direzione della scala. Trascinando le suole cominciarono a scendere gli scalini. Stretta al corrimano, comparve la mano grinzosa dell'Agnese. Non portava il grembiule e il solito vestito da casa, ma un paio di pantaloni da uomo con la cerniera aperta e senza cintura. E sotto spuntava una sottoveste grigio celeste coperta sul petto da una camicia che doveva essere del padre della Rossana.
«Signora, ma cosa fa?»
La signora Anna corse su per le scale, afferrò l'Agnese per le braccia, la spinse verso la porta di casa, ma lei si divincolava.
«Mi lasci stare! Dov'è mia moglie? Dove me la nascondete?»
La madre della Rossana la riportò dentro, girò la chiave della serratura.
«Se mi aiuti son certa che io ne verrò fuori. Ma non una parola chiarì i miei pensieri. Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri.» Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Le mie mani, come vedi, non tremano più, e ho nell'anima, in fondo all'anima c'è l'immensi e immenso amore. E poi ancora, ancora amore, amor per te. Fiumi azzurri e colline e praterie, dove corrono dolcissime
l'universo trova spazio dentro me. Ma il coraggio di vivere quello ancora non c'è.
Che colpa ne ho?
Cantava mia madre.
Se il cuore è uno zingaro e va.
Il governatore della Banca d'Italia,
disse il giornalista sul primo canale,
nomina l'ex presidente ENI, Eugenio Cefis, alla guida della Montedison.
Quello sì che è un furbone,
disse mio padre accendendosi una sigaretta.
Riuscire a convincere i democristiani a tirar fuori dei quattrini per salvare un'azienda privata.
Cantava mia madre.
La fusione della Montecatini con la Edison,
disse il giornalista,
ha sollevato forti critiche nel mondo politico ed industriale.
Ma di sicuro qualcuno avrà il suo tornaconto,
disse mio padre, e le spalle coperte per approfittarne.
Mia madre entrò in tinello.
Le aziende di Stato, disse mio padre, bisogna vedere quante sono quelle coi bilanci in rosso.
Soffrivo, soffrivo, gli dissi non è niente, ma mentivo. Piangevo, piangevo, per me si è fatto tardi, è già notte, non mi tenere, lasciami giù, mi disse non guardarmi negli occhi e mi lasciò cantando così. Sera, rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che il mio cuore batteva, batteva, mi disse stiamo insieme stasera, che voglia di rispondergli sì, ma senza mai guardarlo negli occhi. Lasciai cantando così. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. E va. Finché troverà il prato più verde che c'è.
Il giorno dopo la signora Cavalca
suonò il campanello. Chiese a Sara se avevamo un uovo da prestarle, ma quella, era una scusa per raccontare che la mattina stessa, mentre andava a vuotare la spazzatura, poco prima di mezzogiorno, al cancello, davanti ai citofoni, aveva incontrato l'Agnese. Con dello scotch incollava sul campanello un pezzetto di carta, raccontò la signora Cavalca, con sopra la scritta Armando Mangiarotti, che è il nome del nonno della Rossana, e facendo aderire il foglietto sulla plastica, per sbaglio, premeva il pulsante vicino, che è quello del campanello della signora Mezzadri, e i pulsanti di sopra, della professoressa Cavani e del geometra Cinti, e alla fine la madre del geometra si è affacciata alla finestra.
«Ma chi è che fa tutto questo baccano?»
aveva strillato.
«Sono Armando Mangiarotti! Sono tornato dalla guerra!»
La signora Cavalca disse che l'Agnese portava la camicia da notte ed un cappello da uomo. Ridacchiava da sola come fanno i matti.
«La luna è una lampadina attaccata al plafone e le stelle sembrano limoni tirati nell'acqua e io sono qui lì.
Mia nonna, disse la Rossano un pomeriggio, pensa che si è reincarnata. Cosa significa? La reincarnazione è quando muori e poi rinasci che non sei più la tua persona, ma penetri nel corpo e nel cervello di qualcun altro. Reincarnazione, scrisse sul quaderno delle parole. Dopo che sei morto, penetri nel cervello di qualcun altro. Eppure non è morta, spiegò la Rossana. Lei si è reincarnata da viva. Strano, no? Eh sì, è strano. Come entrare in una descrizione. Infatti, disse la Rossana, mi guardò con sospetto. E nei giorni che seguirono, di leggere le descrizioni, non ne aveva più voglia. Entrava in camera, si sedeva sul mio letto, apriva l'astuccio e sparpagliava sul cuscino le matite, i pastelli colorati. Mi fissava. «Che cos'hai?» chiedevo. «Niente». Ma si vedeva che nella sua mente c'erano dei pensieri che teneva segreti. A volte suonava il campanello già all'1:40. Sua madre la passava a prendere alle 7:30. La signora Anna disse a mia madre che stava cercando una babysitter che, diceva Sara, è una ragazza che tiene a bada i bambini, ma che trovarla non era facile. «Anche le studentesse, che sono delle inesperte», disse la signora, «al giorno d'oggi pretendono di essere pagate bene. Io la babysitter non la voglio», diceva la Rossana. «La mia babysitter è la nonna Agnese». Un giorno venne con i capelli arruffati e crespi, come se nessuno quella mattina l'avesse pettinata. Lei ha i capelli mori, che porta legati in due codini. La sua chioma è sempre lucida e profumata, così perfetta che sembra una parrucca. È l'Agnese che la pettina. «Vuoi che ti faccia i codini?» le domandai. Abbassò la testa. Si torturava le dita in un elastico. Si vergognava, penso. Andai in bagno a prendere la spazzola ed il pettine di Sara. Ma appena le infilai le dita del pettine nella chioma, questo rimase bloccato. Non andava né su né giù. Spinsi con più forza. Sentii un crack. Rimanendo incastrato in un grumo di capelli, si era spezzato. «Che cavolo fai?» strillò la Rossana. Si alzò in piedi e col pezzo del pettine ancora attaccato alla testa, corse fuori dalla camera. Mia madre spuntò nel corridoio. «Cosa succede?» «Niente», dissi. Buttai via la metà del pettine che avevo in mano.
Thank you.
era caduto con la testa in avanti e giaceva sulla terra, come se dormisse. Quando lo voltarono, si vide che non doveva aver sofferto a lungo. Il suo volto aveva un'espressione così serena, quasi che fosse contento di finire così. Voltai pagina. Quella era l'ultima della vita di Paolo Baumer, un ragazzo della nazione Germania che muore in guerra. Saltai giù dal letto, andai in salotto. «L'ho finito!» disse a Sara, che stava studiando sul divano. «Ho finito di leggere, niente di nuovo sul fronte occidentale». «Ah sì? Sì! E di cosa parla?» «Come? Di cosa parla? Non l'hai letto?»
«Io no!»
Entrò mia madre. «Ho finito, niente di nuovo sul fronte occidentale», dissi. «Brava! Mi è piaciuto!» «Poi ci racconterai la storia», disse. «Ci ho provato tante volte a leggerlo, ma era troppo difficile, con tutti quei nomi stranieri». «E il papà? L'ha letto?»
«Tuo padre?»
«Penso di no. Ma è l'unico libro che c'è in casa. Non so come ci sia arrivato. Qualcuno ce l'ha regalato, Sara?»
«Boh»,
disse la sorella.
«Già so che finirà la musica e l'amor, ma non c'è niente da far, ma non c'è niente da far. Già so che finirà, perciò dimenticar è l'unica cosa da far, è l'unica cosa da far. E allora dico 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 bum bum pom 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 bum bum pom 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 dico 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 bum bum pom 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 bum bum pom pom pom. Senza pretendere godere ciò che c'è, nella misura che mi compiace, nella misura che mi compiace. Meglio non pensar dove si arriverà, è molto meglio cantar, è molto meglio cantar. Dico 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 bum bum pom 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 bum bum pom pom pom. Dico 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 bum bum.
Era la fine di aprile ormai, ma il tempo era ancora quello piovoso dell'inverno. Andare a giocare in cortile o sul prato della Fornace con Sandro, la Sonia e la Mari non si poteva. Il terreno era fangoso e gli alberi coi rami secchi e senza fiori. Sara chiese a mio padre il permesso di andare al concerto del cantante Lucio Dalla. «Va bene», disse lui. «Però mi devi promettere che ritorni a casa per le 10.
Ma come faccio?» disse Sara. «Il concerto comincia alle 9.
Lucio Dalla si esibiva alla balera Taro Taro, che come dice il nome si trova dove scorre il fiume Taro, in mezzo alla campagna. «Alle 9:40 te ne torni a casa», disse mio padre.
«No»,
disse Sara. «Prendere o lasciare», disse mio padre.
«C'è per caso anche la cantante Nada?»
chiese mia madre.
«Quella sì che è una bella voce limpida!»
La sorella si chiuse in bagno per protesta.
Così quel pomeriggio, a proposito di cantanti, ebbi l'idea di fare l'intervista al personaggio famoso di Mina. La cantante che, siccome la sua voce è molto squillante, tutti chiamano l'urlatrice.
«Mina, però», disse la Rossana, «in televisione è proibito che ci va».
«E come mai?»
«Perché ha partorito un bambino, ma con suo marito non sono sposati».
Disse che l'aveva letto sulla rivista Epoca.
«Possiamo farle l'intervista in una balera», dissi.
«Nelle balere non ci sono divieti, infatti. Tutti possono entrare. Basta saper ballare».
«Quando la tarde languida e serena se la sombra e la chitud lo scappitala e quel veno senti.
Un lunedì tornavo da scuola, quando vidi un'autoambulanza con la luce fosforescente che girava sulla tettoia. Era parcheggiata davanti al cancello. Lo sportello posteriore era aperto. Molta gente sostava sul marciapiede. Riconobbi la madre di Sandro Tedesco ed il cugino di Sandro. Dall'espressione che avevano in faccia, si capiva che sarebbero voluti entrare dal portone. Erano curiosi di qualcosa. Salì le scale. Sul pianerottolo, la signora Cavalca, la madre del geometra Cinti, la signora Ferrari e mia madre erano appoggiate al corrimano che guardavano in su, nel vuoto della tromba delle scale, verso il piano superiore. La porta dell'appartamento della Rossana era spalancata. L'ascensore si aprì. Degli uomini col camice bianco trasportarono dentro una barella collegata a cinghie che cascavano giù ai lati. Uscirono poco dopo. Sulla barella c'era un corpo. La faccia era coperta da una stoffa che riconobbi subito. Era la vestaglia dell'Agnese. La signora Anna apparve dietro la porta. Calzava le scarpe col tacco. Era appena tornata da scuola. Col fazzoletto si puliva gli angoli degli occhi, che erano tutti colati di nero.
«Bisogna che un parente della defunta venga con noi, all'obitorio», disse uno degli uomini.
Appoggiarono la barella a terra. «Mio marito», disse la signora, «arriverà a minuti».
«Va bene», disse l'uomo aprendo una carpetta scolorita. «Fermi qui».
Porse alla signora Anna un foglio scritto a macchina. «Lei ha una penna?»
L'uomo si tastò il camice.
«No». La signora entrò in casa. Solo allora vidi la Rossana. Era in piedi. Stava in disparte in un angolo del pianerottolo, vicino una pianta senza foglie che cresceva in un vaso grigio. Ancora col grembiule e il fiocco rosa annodato al collo, la cartella agganciata sulle spalle. Si avvicinò alla barella, sollevò la vestaglia e guardò la testa di sua nonna morta.